Come lo dicevo, siamo giunti alla quinta domenica della Quaresima, manca solo prossima domenica e così entriamo nel tempo di Pasqua, perché con la prossima domenica entriamo nella Settimana Santa. E quindi siamo ormai vicini alla festa della nostra redenzione, la redenzione del peccato. E tutta la storia del popolo di Dio, diciamo, è attraversata da un atteggiamento, cioè un'apertura verso il futuro, una speranza sempre rinascente e una, diciamo, delle cose che attraversano queste letture che abbiamo ascoltato. Nella prima, Isaia ritiene che fissare lo sguardo sui prodigi della traversata del Mar Rosso siano come spazzatura di fronte alla bellezza dell'esodo che stanno per compiere. Il passato è una cosa bella, però non ci deve sviare dal futuro, anche quando abbiamo avuto delle belle esperienze. E nella seconda lettura, come l'abbiamo sentito, Paolo dice lo stesso: so soltanto questo, dimenticando ciò che mi sta alle spalle, il che non dice che ciò che gli sta alle spalle è da gettare solo, ma soprattutto proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù in Gesù Cristo. Così abbiamo concluso la prima lettura. Quindi possiamo aver vissuto dei tempi meravigliosi nel passato, però questi non ci devono chiudere gli occhi e il cuore verso il futuro, perché Dio non si lascia imprigionare in quello che solo ha fatto, come se non potesse fare qualcosa ancora di più bello, splendido. E quindi guardiamo al passato come fondamenta, così come facciamo per la casa. Mettiamo le fondamenta, magari che non si vedono neanche, e costruiamo su quello una casa che sarà sempre visibile, bella, senza dimenticare le fondamenta. Ma se dovessimo solo fissare lo sguardo sulle fondamenta, fossero pure solide, diciamo, dove sarebbe la casa? E il concetto: ciò che mi sta alle spalle mi aiuta a vivere meglio il presente, sempre proteso verso il futuro. Questa è la fede cristiana, è lineare, non è circolare, è lineare. Siamo protesi verso un punto. Questi giorni siamo protesi verso la celebrazione della Pasqua che facciamo fra due settimane, però è una prefigurazione della Pasqua eterna, perché sappiamo che questo mondo non è definitivo, questo nostro stato non è definitivo, perché siamo cittadini, bene, del tempo nostro, ma soprattutto cittadini celesti della città eterna. E quindi meditare questi ci aiuta sempre a andare sempre avanti. E lo stesso che potevamo meditare anche la scorsa domenica, vi ricordo che abbiamo meditato la parabola del padre misericordioso o del figlio prodigo. Lui non si è lasciato incatenare, imprigionare dall'errore che aveva commesso. Ha pensato a un futuro che potesse essere meraviglioso. Non si è pentito neanche, perché lui nella sua schiavitù si diceva così: ma dai miei ci si guadagna il pane almeno lavorando, io qua sto morendo, non ho niente da mangiare. E quindi, dimenticando neanche che il padre è misericordioso perché aveva cancellato quella relazione, si alza per andare a guadagnarsi la vita. Quindi sta pensando a un futuro meraviglioso rispetto a quando stava vivecchiando lì nella sua schiavitù. Quindi la vergogna dell'errore non lo ha imprigionato, ha pensato a qualcosa che potesse essere meglio nel futuro e così si è alzato. Magari anche noi dobbiamo fare lo stesso. nella settimana santa ci saranno delle confessioni, ma cosa mi spinge ad andare a confessarmi? La vergogna di aver fallito, di aver tradito i miei impegni di cristiano? Oppure sono attirato e attratto soprattutto dalla bellezza della misericordia di Dio con la quale mi avvolge? Perché confessarsi può essere, diciamo, possiamo essere spinti da due cose. Mi vergogno tanto che vorrei rimuovere quella macchia perché non sto bene. È una bella cosa, però non ci basta. Se dovessi andare a confessarmi solo perché mi vergogno, il rischio è questo. Ve lo dico perché è importante. Il rischio è questo. Mi vergogno tanto che non riesco neanche a dirlo e quindi mi chiudo, rimango a casa, perché chi potrebbe dire che io, che sono sempre davanti, che faccio la lettura, che sono catechista, che sono una persona importante nelle attività civile, chi può dire, chi può pensare che io ho combinato tutto questo? Allora c'è il rischio che la vergogna mi paralisi e non ci vado. Però se penso alla grandezza della misericordia di Dio, che non mi condanna, che apre davanti a me un altro futuro, allora dimentico quasi ciò che mi sta alle spalle. La vergogna è una cosa bella. Il Papa ci ha chiamato ogni tanto a provare un po' di vergogna per quanto conveniamo. Però questo è minore rispetto alla bellezza, alla grandezza della misericordia di Dio per la quale vado. Non so se capite il concetto, perché è importante. Non ci confessiamo perché solo proviamo vergogna. Andiamo a confessare soprattutto la misericordia di Dio. Non confessiamo soprattutto i nostri peccati, ma confessiamo, cioè ammettiamo la misericordia di Dio verso di noi. E quindi Dio è quel Padre nelle quali braccia andiamo e ci buttiamo perché abbiamo fiducia in Lui. È una cosa importante che dobbiamo capire. Allora non ci possiamo lasciare imprigionare dal nostro passato. Ogni tanto sentiamo gente che dice: ma quando i tempi erano belli, buoni, splendidi, il nostro passato è stato raggiante. E così, rimpiangendo solo il passato che non c'è più, piangiamo che il sole non c'è più e le lacrime ci accecano, non riusciamo a vedere la bellezza delle stelle e della luna. È così che ci capita. Quando piangiamo che il sole è tramontato, possiamo dimenticare che c'è la luna, ci sono le stelle che sono altrettanto bellissime. Non è solo il passato che era bello, Dio apre sempre davanti a noi un futuro. Oppure il nostro passato non è stato così bello, è lo stesso, Dio apre davanti a noi un bel futuro. Allora devo chiedermi: ma qual è la novità di Gesù nella mia vita matrimoniale, sacerdotale, religiosa, nella mia vita di dipendente pubblico? È importante. Gesù apre davanti a noi un futuro splendido, raggiante. E quanto sentiamo nella storia di questa donna sorpresa, ci dicono, in flagrante adulterio: ma dove è passato l'uomo? Perché io capisco, penso che anche voi capite come, che non era da sola, no? Perché hanno portato solo una persona. Magari l'insegnamento dovrebbe essere un po' di più, perché dovrebbero essere almeno in due. Dico almeno, perché c'è un paese che ha appena legalizzato la coppia di, non so se è coppia, di tre persone che possono fare la stessa famiglia. Purtroppo questo è anche il nostro tempo. Dovrebbero almeno essere due. Dove sta l'altro? Magari l'altro è Gesù. Perché hanno fatto questo per vedere come poter accusarlo. Cioè la donna ma c'è anche Gesù che si trova in mezzo, perché lui diceva una cosa, quasi lo lapidavano anche lui. Allora Gesù, capiamo come si è caricato del nostro peccato, fa, diciamo, come dire, sostituisce quest'altro marito che aveva tradito la sua moglie andando con un'altra donna, perché abbiamo la donna sorpresa, ma abbiamo anche Gesù che potevano lapidare se diceva, qualora dicesse una cosa sbagliata. Avevano le pietre non solo per lapidare la donna, ma anche per lapidare Gesù. Così si prende carico anche del nostro peccato. Il marito non c'è più, quel marito che ha tradito, c'è Gesù. Non è la prima volta che vediamo Gesù in dialogo con le donne, diciamo, di le donne pubbliche. Lo vediamo, lo sappiamo che ha parlato con la samaritana che aveva avuto 5, 6, 7 mariti, diciamo, la cui storia era pesantissima. Sappiamo che Gesù si è lasciato ungere dalla Maddalena, così che tutti dicevano, ma se sapesse chi è questa donna, non la lascerebbe. Gesù non si lascia imprigionare dai pregiudizi. Forse questa donna, nella persona di Gesù, fa la prima esperienza di uno che la ama veramente, che non la sfrutta. Sant'Agostino dice che magari questa donna si trova sola davanti a Gesù, che non ha peccato, e quindi potrebbe lapidarla veramente. Però Gesù non la condanna. Dovrebbe, secondo i farisei e gli scribi, dovrebbe prendere la prima pietra, perché Gesù non ha peccato. E quindi Gesù rinvia tutti al loro cuore: chi di voi è senza peccato, prenda la prima pietra e la getti su questa donna, contro di lei. E così ciascuno rinviata la sua sfera, così come Gesù lo fece nella terza domenica, la domenica prima della scorsa domenica, quando disse: ma pensate che questi Galilei fossero più peccatori di tutti gli altri? Guardate nella vostra vita qualcosa che non è bello, ci sta di sicuro. E oggi anche ci rinvia tutti noi. Ci rinvia tutti noi perché questa donna potrebbe essere io, e la Chiesa, sposa di Cristo, però che si macchia ogni tanto delle cose non belle. Sappiamo che secondo il profeta Osea ogni peccato è come un adulterio, perché ogni nostro peccato tradisce l'amore che Dio ci porta. Tutti noi siamo traditori perché siamo peccatori. Abbiamo rotto l'alleanza che Dio ci porta. Tutti noi siamo alleati di Dio e ogni nostro peccato è un adulterio. E quindi magari questa donna siamo noi. Sono io, ogni tanto che non considero l'amore che Dio mi porta. E Gesù, di fronte alla sua sposa, che si chiama la Chiesa, che tutti noi facciamo, non ci condanna, perché ci vuole sempre belli, purificati, così perciò è morto per noi. Pensiamo alla storia che sta attraversando la Chiesa oggigiorno. È la sposa di Gesù con delle rughe. Pensiamo alla storia degli abusi, di cui si parla tanto. Non è pesante, è pesantissimo. Quindi quasi tutti prendono la pietra per scagliarla con la Chiesa. Ma Gesù dice: guardate nella vostra vita, questi qua hanno peccato, è un po' tremendo, è mostruoso, come dice il Papa. Ma non dimentichiamo che non solo lì ci sono questi peccati, è la nostra società che è malata. Allora, prima non puntiamo il dito con la donna, perché quella donna sono io, sei tu. Nella mia cultura diciamo che quando uno punta il dito, alza il dito contro gli altri, ci sono altri quattro dita che riguardano me, a iniziare dal pollice con cui firmiamo ogni cosa. Faccio così, ma devo anche saper guardare a me, perché questi tutti sono tornati verso di me. Quindi devo vedere se ciò che sto additando nell'altro non si trova anche in me. Per questo Gesù ha detto, chi pensa di non avere un peccato sia il primo a gettare la pietra contro questa donna. Oggi il Signore ci dice di guardare nella nostra vita. Per poter veramente approfittare di Pasqua, Gesù è venuto perché potessimo essere salvati. E lo ha fatto con la sua morte, perché prende su di sé il nostro peccato in quanto Chiesa, in quanto gente che Lui ama e che vuole che abbia la vita e la vita in abbondanza. Siccome sappiamo che siamo stati perdonati, a noi è chiesto una cosa importante, così mi fermo. Perché vogliamo chiudere l'altro nei suoi peccati, nel suo passato? Perché perdonando Gesù apre un futuro a questa donna. Va, però d'ora in poi cerca di scrivere bene la tua storia. Sii fedele al tuo marito. Siccome ho detto che tutti noi siamo peccatori, siamo fedeli ai nostri impegni battesimali. Lapidare significa chiudere una storia, perché non diamo più la possibilità di riscattarsi, di migliorarsi. Dio crede in noi, sa che ci possiamo migliorare, così non chiude. Ma forse noi abbiamo chiuso delle storie, etichettando la gente dicendo questi qua sono solo delinquenti. Ma guardate che anche le nostre carceri dicono che sono case di correzione, non per chiudere delle storie, ma per aiutare l'altro a rendersi conto di quanto ha fatto alla società, per pentirsi e tornare a reintegrare la sua società, per contribuire al bene sociale. Perché noi ci permettiamo di chiudere, di lapidare l'altro come se non potesse cambiare? Prendiamo l'esempio di Gesù, che non chiude, ma apre verso il futuro. Gesù ci apre verso il futuro. E la Pasqua è attraversare delle storie non belle verso la terra promessa, verso la città eterna. Questo è un mio augurio per me, per voi, perché mai chiudiamo all'altro. Può avere combinato di tutto, però non lo possiamo ridurre solo a quella storia meno non bella, perché magari anche quella persona è pentita, vorrebbe cambiare, non ce la fa, ancora ha bisogno che io, che mi sento in piedi, li prenda per la mano per alzarla. Altrimenti se chiudo, se mi metto a lapidare, non sono più cristiano, ho perso la mia identità. Gesù ci chiede di non impaurirci dei nostri errori, perché a noi apre un futuro meraviglioso, ma al tempo stesso ci chiede di non chiudere per nessuno, perché tutti siamo stati redenti, tutti siamo degni di essere salvati, tutti dobbiamo ereditare la vita eterna, così come Gesù ce lo vuole far vedere. Sia lodato Gesù Cristo.